Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Facciamo il nostro atto di fede nel dono dello Spirito che ci viene dalla Santa Eucaristia e che porta e trasforma tutta la nostra esistenza e la trasfigura, come noi speriamo, a immagine del Signore Gesù.
Dal libro del profeta Daniele, capitolo 7, versetti 9-14. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Continuai a guardare a causa delle parole arroganti che quel corno proferiva e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare nel fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e la durata della loro vita fu fissata fino a un termine stabilito. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai. E il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo primo, versetti 16-19. Carissimi, infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria. Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo, mentre eravamo con Lui sul Santo Monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 17, versetti 1-9. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio d'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Commentare fino in fondo questo evento, più che il racconto dell'evento, bisognerebbe essere Mosè o Elia o qualcuno che ha avuto questa esperienza, perché Mosè ed Elia sono presenti proprio perché sono i veggenti di Dio, coloro che ambedue hanno avuto un rapporto così stretto col Sinai e hanno avuto un incontro straordinario, speciale, un'esperienza mistica, diciamo, trasformante con Dio in modi diversi, sia Mosè che Elia. E per noi, come accennavo all'inizio della messa, è un atto di fede se ci basiamo in particolare sul commento, sull'applicazione che l'Apostolo Paolo ne fa di questo episodio, di questo evento, nel capitolo terzo della seconda lettera ai Corinzi. Veramente lui parla di Mosè, non parla della trasfigurazione, ma ambedue, cioè gli evangelisti da un lato e Paolo dall'altro, commentando l'episodio, la rivelazione a Mosè sul Sinai, al capitolo 34 dell'Esodo, ambedue stabiliscono un rapporto fra l'esperienza di Mosè e l'esperienza di Gesù. Beh, io mi limito, così ho pensato, a una descrizione un po' esterna, diciamo, brevissimamente, qualche minuto, a un elenco dei significati della trasfigurazione, come sta nel Vangelo, anche negli altri due sinottici. Qui abbiamo davanti Matteo. Quindi una parola un po' esterna, se vogliamo. Il primo significato che l'Evangelista sottolinea è il rapporto di questo episodio con la promessa della parusia. I versetti precedenti lo dimostrano. E Gesù dice, parla di sé come del figlio dell'uomo che verrà a giudicare. E aggiunge, appunto, verrà coi suoi angeli nella gloria del Padre suo, eccetera, per giudicare gli uomini. Quindi il figlio dell'uomo di cui parla Daniele, trasfigurato, anch'esso trasformato nel giudice, perché in Daniele non è un giudice, ma nella parola di Gesù è un giudice che verrà. Beh, qui e aggiunge: ci sono alcuni che non vedranno la morte prima d'aver visto, e questa è la conferma, il figlio dell'uomo venire con il suo potere regale. Prima, ecco, non moriranno prima d'aver visto il figlio dell'uomo. Questa è una promessa molto misteriosa in realtà, perché è difficile pensare che sia immediatamente l'esperienza della trasfigurazione di Gesù questa promessa, perché è una promessa misteriosa che praticamente vuol dire che la parusia verrà molto presto, verrà prestissimo, e che ci sono alcuni che saranno ancora in vita, e questo l'hanno pensato tutta la prima generazione o anche la prima e la seconda generazione. Però per l'evangelista, tuttavia, questo è quello che avviene, la trasfigurazione è una prova, una specie di assaggio, è una prova della verità di questa promessa. Questo mi sembra il primo significato, ed è quello che noi troviamo nella seconda lettura, nella seconda lettera di Pietro. È proprio questo il punto su cui Pietro si appoggia, cioè che dobbiamo credere che la promessa della venuta di Dio, che poi diventa la promessa della venuta del Figlio di Dio, come è scritto nei profeti, è sicura, perché sembra dall'esperienza che non sia affatto sicura. Là l'obiezione di fondo, è detta in modo esplicito nella lettera, è che non è cambiato niente. Dalla creazione del mondo in poi non è cambiato assolutamente nulla. Qui probabilmente ci si riferisce proprio dopo l'evento di Gesù. Cos'è cambiato? Quindi l'obiezione può essere: ma le promesse dei profeti non sono vere. E allora Pietro si richiama a questa esperienza, dicendo: noi abbiamo una prova che ci fa mantenere in modo ancora più saldo la fede nella promessa dei profeti. Questo bisognerebbe tradurre in questo modo, un traduttore abbiamo appena ascoltato, mette uno accanto all'altro come se non ci fosse rapporto, cioè Pietro dice: io ho visto dal monte, ho sentito, eccetera, quando vi ho predicato la parusia mi sono basato su questa esperienza, e poi dice: poi abbiamo anche la parola solidissima dei profeti. No, lui vuol dire: abbiamo proprio questa esperienza della trasfigurazione, è ciò che ci dà una prova in più a mantenere salda, ancora più salda, la fede nella promessa dei profeti. Mi pare questo è il primo significato. Il secondo è anch'esso nel contesto, perché questa promessa della parusia è presentata, come possiamo vedere molto bene al capitolo 16, cioè i versetti precedenti, come è presentata a sostegno di una certa concezione del Messia e del suo compito. Pietro ha confessato: tu sei il Messia. Gesù perciò comincia a spiegare in un modo speciale ai più stretti discepoli il mistero del Messia, come lui lo concepisce, sulla base delle scritture, ma sulla base della sua interpretazione delle scritture, e cioè che il Messia doveva patire, eccetera. E c'è la prima descrizione alquanto dettagliata della sorte del Messia, del mistero del Messia. E lì abbiamo la reazione di Pietro, e poi c'è il commento con la promessa della parusia. Quindi la parusia, la promessa della parusia, che viene avvalorata poi dalla trasfigurazione, è introdotta a sostenere la verità di questa concezione del Messia, cioè in sostanza che il Messia doveva patire e morire, doveva essere rigettato. Per essere il Messia doveva essere rigettato, doveva patire e morire e risorgere il terzo giorno. Ecco, poi non voglio tenerla lunga, un terzo significato, qui però non è un significato, ma bisognerebbe entrare dentro questa esperienza, come accennavo, è come è raccontato questo episodio. Ci sono particolari diversi nei sinottici, ma ci sono anche molte coincidenze. È raccontato come l'esperienza nella quale questi tre hanno fatto da testimoni a un evento nella vita di Gesù del tutto straordinario, nel quale Gesù fu trasfigurato, dice il testo esattamente, non si autotrasfigurò, fu trasfigurato da chi? Dalla presenza di Dio, come Mosè, ma molto di più, come Elia, ma soprattutto come Mosè, perché è Mosè che qui sta dietro a questo racconto. Dopo l'incontro misterioso con Dio, di cui non poté vedere nulla se non le spalle, però ne udì la voce, fu trasfigurato tanto che doveva mettersi un velo, perché gli altri non erano in grado di sostenere la luce riflessa che aveva trasfigurato la sua umanità. Era rimasto un marchio di luce nel suo volto, a indicare non tanto una trasfigurazione fisica, ma a indicare una trasfigurazione mistica, un destino. Nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Eppure Mosè è rimasto in vita, anche se non ha visto il volto di Dio. Così qui Gesù fu trasfigurato in un modo ben superiore. E qui c'è appunto chi vede veramente Dio. E il significato di questo evento, noi lo possiamo poi anche, il significato per noi, io penso possiamo rintracciare, per noi in senso stretto, diciamo, ma per tutti in realtà, però nel testo della professione scritto da Don Giuseppe, questo episodio della trasfigurazione è centrale, è uno dei punti centrali con cui Don Giuseppe ha scritto quel testo, che forse è il più alto scritto da Don Giuseppe. Se noi consideriamo tanti altri discorsi, questo è anche giusto, poi c'è la regola naturalmente, ma la regola è un'intuizione anche se molto strutturata, perché Don Giuseppe aveva, oltre allo spirito, aveva anche una testa molto pensante, ma poi il testo più alto probabilmente che è scritto Don Giuseppe è un testo liturgico che è della professione, e lì se noi lo rileggiamo vediamo quanto l'episodio della trasfigurazione, sulla scorta di tutta l'esperienza soprattutto della chiesa, delle chiese orientali che hanno fatto di questo episodio una chiave per interpretare la vita cristiana e il destino di trasfigurazione, lo vediamo anche nel testo della professione. Preghiamo dunque, rivolgiamo la nostra preghiera al nostro Padre Celeste. Nel nome di Gesù, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per tutti noi, discepoli di Gesù, in tutto il mondo, perché siamo custodi fedeli, con la professione di fede e anche con la vita, della grande promessa della gloria futura che ci attende. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che in questo mondo sono sfigurati dalla malattia, dalla miseria concreta o morale, dalla umiliazione subita da altri uomini, perché a nessuno manchi già in questa vita un qualche anticipo della gloria futura e della trasfigurazione anche del nostro corpo e di tutta la nostra esistenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutte quelle realtà che in questo mondo più contraddicono la gloria di Dio e la sua immagine nell'uomo, per i paesi in guerra, per i paesi dilaniati dalle lotte intestine, per quelli che soffrono per catastrofi naturali, calamità. Preghiamo per i paesi più poveri, preghiamo anche per i paesi ricchi, per quelli che sono divorati dalla rapacità, dalla sete di potenza, di dominio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che nella nostra famiglia ricordano oggi un qualche passo. In particolare ci uniamo alla preghiera che si svolge a Montesole nel ricordo grato della professione di Maria Cristina, ma ricordiamo anche Sandro, che pure ricorda la sua professione, e perché il Signore benedica in particolare loro e tutti noi ci faccia memory appunto di quello che abbiamo promesso al Signore anche con le parole del rito della professione così particolari. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a seguire anche le vicende del Libano, pregando ancora per tutti i suoi morti, per i feriti, per tutta la situazione che si può creare sempre più faticosa e pericolosa per quel popolo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Seguiamo giorno per giorno Nalin, ormai a pochi giorni dal suo battesimo, per Tilli e per Naduni, perché possano, oltre a questo dono immenso, anche ricevere consolazione qui in Italia, possano ricevere solidarietà, amicizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Maria Benedetta, che pure ha fatto la professione in questo giorno, e con lei tutto il nucleo, soprattutto delle sorelle, visto che la cappellina di Bonifati è dedicata alla Trasfigurazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta Dio la nostra preghiera. Guidaci sempre con la forza del Tuo Spirito, perché possiamo anche noi giungere a vedere la Tua gloria in Cristo, che con Te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.